buongiorno e bentornati al giorno delle locuste con questa puntata nel pieno del ponte dell'Immacolata. Torneremo a parlare della COP perché di fatto siamo al primo giro di boa, la conferenza delle parti in corso a Dubai ha superato la prima settimana di lavori. Ci sono molte preoccupazioni, molte polemiche per una serie di fattori, in primis ovviamente ancora per il ruolo del sultano Al-Jaber, che è il presidente dei lavori della COP, ma è anche, come noto, l'amministratore delegato della ADNOC, cioè della principale compagnia petrolifera degli Emirati Arabi Uniti. La presidenza comunque nella prossima settimana giocherà un ruolo fondamentale, perché dovrà tentare di fare la sintesi, pianificare i passaggi fondamentali per arrivare al risultato finale. Il rischio è che le negoziazioni, come già accaduto nelle precedenti COP, in particolare quella di Sharm el Sheikh, ma la stessa COP di Parigi, negoziazioni possono andare ben oltre il termine di martedì 12 dicembre, perché appunto non si riesce a raggiungere un accordo sui due punti fondamentali che sembrano caratterizzare, come vedremo poi, i lavori di questa conferenza delle parti. Ci riferiamo a quello che viene chiamato il Global Stock Take, che dovrebbe essere il risultato più importante della COP, di cui parleremo tra poco, e in secondo luogo l'obiettivo globale sull'adattamento. I paesi sembrano veramente molto molto lontani, soprattutto i paesi poveri, dagli obiettivi necessari per raggiungere appunto una condizione di adattamento e quindi ridurre alla fine i danni che sono procurati dai cambiamenti climatici. Questa COP è caratterizzata, lo si era già capito con quella a Sharm el Sheikh, da un ribaltamento, diciamo, del ruolo degli stakeholder cosiddetti. Se fino alla conferenza di Bonn le organizzazioni non governative, le associazioni ambientaliste, la società civile era effettivamente molto presente e anche molto pressante, già a Sharm per le ONG era stato molto difficile partecipare, figuriamoci manifestare in occasione della COP, anche per ragioni prettamente economiche, i costi delle trasferte, i costi delle presenze di viaggio. Per Dubai la situazione è ancora peggiorata, e infatti proprio la scorsa settimana si è svolta l'unica forse manifestazione, se così possiamo dire, delle organizzazioni non governative. Un centinaio di rappresentanti delle varie associazioni ambientaliste NGO hanno inscenato una piccola manifestazione nella sala stampa per parlare appunto degli obiettivi dei cambiamenti climatici. Noi siamo andati a cercare, l'avevamo già fatto nella puntata che avevamo preparato ad hoc integralmente sulla conferenza delle parti, siamo andati a sentire da Andrea Ghianda, che è presente fin dall'inizio dei lavori per ECCO, il think tank che si occupa di cambiamenti climatici, è presente a Dubai, e gli abbiamo chiesto di farci appunto una prima analisi di questa settimana e anche la prospettiva dell'inizio della seconda, che dovrebbe essere anche l'ultima settimana di lavori.
Buongiorno a tutti, siamo all'inizio della seconda settimana della COP28, quella forse più difficile, più politica per arrivare al 12 di dicembre con un testo finale che metta d'accordo tutti. La COP è iniziata in maniera positiva con un accordo, una copertura finanziaria per il fondo per le perdite e i danni dei paesi che subiscono gli impatti maggiori del cambiamento climatico, che ha raggiunto la cifra di 550 milioni di dollari. Nei giorni successivi c'è stata la redazione di un primo testo negoziale, quello del Global Stock Take, il bilancio che quest'anno la COP deve fare a 8 anni dall'accordo di Parigi. Sono ancora molte le questioni in sospeso, primo fra tutti l'adattamento, ovvero le azioni necessarie che i paesi devono fare per preparare i territori agli impatti del cambiamento climatico. Oggi, questa mattina, inizierà con una sessione plenaria indetta dal presidente Al-Jaber proprio per indicare quali saranno le azioni necessarie e le procedure che porteranno alla conclusione del negoziato. I ministri da oggi in poi dovranno incontrarsi, fare bilaterali, riuscire a fare piccoli passi per concludere il testo. C'è, come spesso avviene in questi contesti, divisioni, c'è una grossa divisione come tra il nord globale e il sud globale. Sud globale che chiede maggiori azioni, maggiori finanziamenti, soprattutto vista la condizione economica di molti paesi che si trovano ad affrontare difficoltà fiscali, difficoltà col debito interni che non permettono di liberare risorse fondamentali per l'azione climatica. Quindi staremo a vedere che cosa emergerà. Molto probabilmente sarà difficile aspettare una chiusura nei tempi previsti, il 12 di dicembre, e come spesso accade, come è accaduto lo scorso anno a Sharm el Sheikh, dovremo forse attendere qualche ora in più, qualche giorno in più, affinché si concordi un testo sul quale non vi sia nessun voto contrario e quindi una decisione finale della COP28.
La conferenza delle parti è sempre difficile dall'esterno, per chiunque, ancora di più per gli ascoltatori di Radio Popolare, perché si usano veramente troppi tecnicismi.
Il tema della finanza è un tema sempre molto centrale nelle COP, in questa in particolare, perché discutiamo del Global Stock Take, che è sostanzialmente questo processo che ci permette di capire se siamo in linea con gli obiettivi dell'accordo di Parigi e, se non lo siamo, cosa possiamo fare per accelerare questa transizione. E è anche un tema molto importante per costruire fiducia verso i paesi in via di sviluppo, per assicurargli che ci siano poi appunto le risorse per raggiungere questi obiettivi, in modo che non soffrano da un lato degli impatti e poi vengano messe nelle condizioni dall'altro di non poter contribuire in termini di decarbonizzazione e riduzione delle emissioni. Purtroppo si parte da un livello di fiducia molto basso, perché gli impegni presi in passato, quello dei 100 miliardi, sono stati finora disattesi. Sembra che forse solo nel 2022 verrà raggiunto questo obiettivo, però è sempre stato anche molto criticato perché i dati, insomma, sono molto, molto poco trasparenti, e quindi, insomma, i paesi in via di sviluppo chiedono anche molte più sovvenzioni e finanza, insomma, pubblica, per attuare anche importante trasformazione nel campo dell'adattamento delle perdite e dei danni. Durante questa prima settimana di COP abbiamo assistito a molti annunci, sia appunto sul, oltre al Loss and Damage Fund, anche sul Green Climate Fund, che è riuscito a rifinanziarsi anche con più di 2 miliardi rispetto al finanziamento precedente. Invece sono stati pochi fondi per il fondo di adattamento, che invece, insomma, è un fondo molto importante, soprattutto per i paesi, quelli più, diciamo, più vulnerabili, che fanno più fatica magari ad accedere a finanziamenti più importanti. Un'altra cosa importante che è successo è che noi ci auguriamo che guidi veramente le decisioni finali della COP, soprattutto nel testo del Global Stocktake che indichi una via chiara, è stato pubblicato il secondo rapporto di del Independent High Level Expert Group on Climate Finance, conosciuto anche come Stern Sondwe Report, che era già uscito l'anno scorso indicando la necessità di 2,4 trilioni di dollari entro il 2030 per sostanzialmente permettere alle economie emergenti e paesi in via di sviluppo di raggiungere gli obiettivi dell'accordo di Parigi. Nell'aggiornamento di quest'anno indicano anche più chiaramente sia quelle che sono le principalità di investimento, ma anche da dove vengono queste risorse. Devono venire da innanzitutto mobilizzazione di risorse domestiche, quindi tramite insomma riforme fiscali, sussidi, ma c'è bisogno di molto più settore privato, soprattutto che vada a investire in questi paesi. C'è bisogno di aumentare la finanza agevolata e anche di massimizzare il ruolo delle banche multilaterali di sviluppo. Quindi vedremo insomma nel testo dell'ultima settimana se poi insomma queste importanti riforme verranno menzionate per indicare poi a tutti gli attori coinvolti la via da intraprendere.
Lo stato dell'arte dei lavori della COP 28 al primo giro di boa, come evidente dal racconto appunto dei rappresentanti di ECO, che lo ricordiamo potete seguire anche giornalmente attraverso la loro newsletter e il podcast che viene prodotto direttamente a Dubai, e quindi che vi dà un po' il polso della situazione, lo stato di avanzamento, se siete interessati effettivamente a seguire tutti i lavori. Questa conferenza delle parti, a dispetto di tutte le problematiche, le polemiche e anche alcuni elementi di sostanza fortemente discutibili, comunque porterà a dei nuovi passi, a dei nuovi elementi in relazione alla lotta ai cambiamenti climatici. Lo ricordiamo, anche se ormai gli allarmi sono certi, sono estremamente negativi e danno per certo che non ci sarà la possibilità di stare dentro il grado e mezzo di incremento delle temperature. Forse si farà fatica a contenere a 2 gradi l'aumento delle temperature. Questo avrà delle conseguenze devastanti, in particolare nelle aree cosiddette degli hotspot climatici, di cambiamento climatico, tra le quali purtroppo bisogna annoverare, come ha sottolineato il fisico Pasini, bisogna annoverare il Mediterraneo, che è uno degli hotspot a rischio di cambiamenti climatici, dove l'incremento delle temperature potrebbe raggiungere i 3 gradi e le giornate di temperature superiori a 35 gradi potrebbero crescere di quasi un mese intero, più 32 più 35 giornate di temperature massime ampiamente sopra i 35 gradi. Ma torneremo con Alessandro Pasini appena sarà possibile per valutare queste analisi e le implicazioni economiche di queste analisi, delle conseguenze di questi fenomeni. Noi lasciamo per ora la COP, appunto ricordandovi che trovate molti aggiornamenti, oltre che ovviamente dai microfoni di Radio Popolare, sul sito appunto di ECO, sul sito del WWF, delle principali Greenpeace, insomma delle principali organizzazioni non governative che da questo punto di vista svolgono un ruolo informativo egregio e molto superiore alla media della stampa italiana, eccezione fatta per il Domani, per il quotidiano Domani e per il Manifesto. ci siamo dimenticati ovviamente del dibattito italiano sulla questione legge di bilancio, ma anche e soprattutto degli impatti devastanti che può avere l'autonomia differenziata anche dal punto di vista appunto dei conti pubblici, e quindi abbiamo chiesto al professor Alessandro Santoro di introdurre per ora, perché ci dovremo tornare ovviamente obbligatoriamente in modo più approfondito questa tematica.
Oggi del disegno di legge Calderoli sull'autonomia differenziata, che la prossima settimana dovrebbe essere presentato all'Aula. Si tratta, come sappiamo, di una riforma fortemente voluta dalla Lega e che dovrebbe, insieme con il cosiddetto premierato forte, costituire il disegno di riforme istituzionali del governo di destra di questa legislatura. In realtà il disegno di legge sull'autonomia differenziata rappresenta un progetto che è ancora molto confuso e sulla cui sostenibilità, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista politico, si possono avere molti dubbi. Si colloca nella lunga storia del cosiddetto federalismo italiano, che comincia all'inizio di questo secolo con la riforma del titolo V, che ha ridisegnato la mappa dei poteri attribuendo alcuni poteri in esclusiva allo Stato e per tutti gli altri istituendo il principio della competenza degli enti locali e in particolare delle regioni. Ma quella riforma aveva anche previsto che, per evitare in un paese come l'Italia, dove i livelli di ricchezza sono molto differenziati tra le diverse regioni, che vi fosse una eccessiva disparità nei livelli di servizi rispetto a tutte le materie di competenza regionale, che sono tantissime, la più importante ovviamente è la sanità, ma non c'è solo quella. Per evitare questa sperequazione si prevedeva di stabilire dei livelli essenziali delle prestazioni che avrebbero dovuto essere garantiti su tutte le materie di competenza regionale in tutto il territorio. Di fatto quella norma è rimasta quasi completamente inattuata, nel senso che oggi esistono solo i livelli essenziali di assistenza in sanità, che però sono stati calcolati semplicemente sulla base di un valore medio per abitante con una piccola correzione, e quindi in modo assolutamente insufficiente a tenere conto delle differenze tra le regioni. In particolare sono le regioni del sud che nell'ultimo periodo hanno evidenziato grossi problemi rispetto alla definizione insufficiente di questi cosiddetti livelli essenziali. Ora, qual è il tema? Il tema è che per definire questi livelli essenziali servirebbero risorse aggiuntive, perché se non si mettono risorse aggiuntive, definire livelli essenziali vuol dire sostanzialmente generare un trasferimento di risorse dalle regioni del nord alle regioni del sud. Perché? Perché le regioni del nord sono in grado, con la loro capacità fiscale, cioè grazie alla ricchezza che possono tassare sul loro territorio, di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, mentre le regioni del sud non sono in grado di farlo. Quindi, di fronte a questo dilemma, che cosa fa il disegno di legge Calderoli? Non offre nessuna soluzione, perché da un lato dice che bisogna definire il livello essenziale delle prestazioni, ma dall'altro lato dice che non vengono messe risorse aggiuntive. Ovviamente però non vuole danneggiare le regioni del nord, e quindi fa un salto in avanti dicendo comunque che le regioni del nord, tutte le regioni, ma sono quelle del nord interessate, potranno differenziare i propri livelli di autonomia rispetto alle altre regioni su tutta una serie di materie. Il tutto senza aver garantito il finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni. A questo punto il disegno diventa chiaro. È un disegno di autonomia differenziata che tende a scavalcare quello che è non solo un'unità del paese, ma anche la coesione sociale ed economica, attribuendo ai cittadini delle regioni del nord la possibilità di accedere a livelli di servizi molto superiori rispetto ai cittadini del Sud, in pieno contrasto con i principi costituzionali fondamentali. C'è da sperare che questo venga in qualche modo fermato, se non dal Parlamento, dalle istituzioni repubblicane.
Buon fine settimana a tutti, torneremo su questa vicenda nelle prossime puntate, riconnettetevi ovviamente sulle onde di Radio Popolare per la prossima puntata del Giorno delle Repubbliche.